Rassegnati Sport, l'appuntamento sportivo con Fuori Aula Network.
Buongiorno e buon lunedì dalla redazione sportiva di Fuori Aula Network per una nuova puntata di Rassegnati Sport, l'appuntamento sportivo della nostra radio che torna puntuale ogni lunedì. Partiamo subito a bomba con il CUS, abbiamo un ospite speciale, una categoria sportiva magari non tanto conosciuta, e direi di partire subito con l'intervista di Emanuele.
Torna all'appuntamento con il CUS, oggi abbiamo qui in studio un ospite precisamente responsabile del CUS Verona Dodgeball, Edoardo Giacino. Ciao Edoardo.
Ciao a tutti, buongiorno e grazie per l'invito.
Vorrei subito partire chiedendoti una storia, insomma, che mi sembra anche molto particolare da raccontare, cioè come è nata l'idea di portare il dodgeball qui a Verona?
È nata un anno fa con un'amica di vecchia data di scuola, insegnante appunto di educazione fisica, formata scienze motorie qua a Verona, e scherzando appunto abbiamo detto: ma proviamo a fare questa cosa fra amici. Da lì poi, con la pagina Facebook e quant'altro, altri siamo arrivati ad avere una dozzina di giocatori l'anno scorso, e a un certo punto, dovendoci formare a quel punto come squadra ufficiale, come associazione sportiva, abbiamo chiesto, ottenuto, grazie anche alla lungimiranza del presidente Zantedeschi del CUS Verona, di diventare sezione del CUS appunto, e adesso ci aspetta una nuova avventura in questo nuovo mondo.
Insomma, vi siete in qualche modo appoggiati al CUS Verona e anche l'associazione italiana Dodgeball vi sta dando una mano, quindi si può affermare che vi state ampliando sempre di più?
Sì, questo è l'obiettivo infatti, per cui romperemo le scatole agli studenti universitari per portarne sempre di più dalla nostra parte.
Beh, direi che è doveroso, anche perché sinceramente mi attrae molto questo sport. E allora ti chiedo di spiegare un po' come si svolge una partita tipo di dodgeball, quindi la durata dei tempi, il numero di giocatori, e anche se ci puoi raccontare di che palle si usano per giocare a dodgeball.
Ok, diciamo subito che il dodgeball non è più palla prigioniera. Abbiamo due squadre composte da 8 giocatori per squadra, 6 giocatori in campo, e 2 sarebbero raccattapalle, si chiamano retriever. Si gioca con 5 palloni in campo. Ci sono molte regole legate appunto al momento in cui si può lanciare la palla o meno, appunto per evitare situazioni appunto di difficoltà o altre cose, però insomma è tutto un po' complesso da spiegare, poi sul campo è molto più semplice. Ci sono 2 tempi da 15 minuti, in ogni tempo si possono giocare quanti set si vogliono, ogni set dura 3 minuti e un set finisce o per eliminazione di una squadra o perché appunto i 3 minuti passano e quindi chi ha più giocatori in campo poi vince il singolo set. Le palle che si usano, appunto, come dicevi prima, non sono palloni che fanno male, cioè sono palloni che hanno la loro consistenza, però avendo una parte esterna in una specie di gomma piuma, per quanto viaggino velocemente, non provocano danni.
Benissimo, quindi insomma direi che un ulteriore motivo, insomma, per avvicinarsi a questo sport. Ho letto che negli Stati Uniti questo sport, insomma il dodgeball, si è sviluppato anche grazie a un film, Dodgeball Palle al Balzo. E in Italia qual è la situazione generale, l'interesse che c'è per questo sport?
Ecco, in Italia, come appunto in America, tutto si è sviluppato dopo questo film, che è del 2008 se non sbaglio. Infatti le principali squadre attualmente hanno 10 anni di attività alle spalle. In Italia tutto nasce nella Romagna, più che altro. Abbiamo Emilia Romagna, tanta Ravenna, e anche a Bologna, qualcosa è nato così. Poi abbiamo si è sviluppato in Toscana. Attualmente in Veneto siamo, come Verona, siamo appunto noi i primi. Stiamo appunto anche lì cercando di sviluppare eventualmente altre squadre, quindi pure chi poi volesse autonomamente farsi una sua squadra, noi saremmo contenti di dare una mano, a dare l'aiuto che serve. Però naturalmente lo sport giovanissimo, perché se partiamo dal presupposto che sono 10 anni, insomma, diciamo che il futuro non può che essere roseo.
Certamente, proprio a proposito di futuro, ci siamo detti prima che uno dei vostri obiettivi l'avete raggiunto con la recente iscrizione al campionato Open che comincerà proprio in dicembre.
Esattamente, parteciperemo al solo campionato che attualmente esiste, un campionato che fa capo al CSI. Sono previste 5 o 6 tappe con cadenza mensile, diciamo, già ne sono di domenica, e durante una tappa ci sono tre partite per ogni squadra su per giù, per cui un'ora e mezza di gioco per squadra, e va a classifica, per cui appunto alla fine del campionato in maggio le migliori quattro partecipano alle Final Four e poi si decide appunto chi è il campione d'Italia.
Prima mi hai detto che avete martellato molto con gli studenti per far conoscere questo sport. Inizio ottobre, il 7 e il 10, avete fatto due giornate di Open Day. Come sono andate?
No, sono andate bene. Io ho rotto molto le scatole tramite i social a tutte le varie entità dell'Università di Verona, infatti le ringrazio un po' tutte, sparse fra universitari, Erasmus o altri. È andata bene perché abbiamo avuto appunto un riscontro di ragazzi che sono venuti a provare, anche solamente per essere curiosi e vedere come funzionava, perché magari si ricordavano della palla prigioniera quando erano bambini, ora invece era un altro mondo, e alcuni sono anche rimasti, perché adesso stiamo appunto vedendo quanto rimarranno, ma speriamo insomma per l'anno con noi.
Questa è una curiosità mia personale, da quando appunto alle medie, alle superiori giocavo a palla prigioniera, a me sembra che ci sia molta adrenalina in questo sport, è così?
Sì, ce n'è tanta, specie per quando comincia a eliminare la gente con la palla o gli scatti magari un giocatore dell'altra squadra, insomma.
E infine, anche questo ce lo siamo detti prima, insomma, credevamo che dovesse entrare nella registrazione. Abbiamo parlato degli effetti terapeutici che può avere il dodgeball, cos'hai da dirci?
No, adesso dico un po' scherzando naturalmente, però è anche vero comunque sia che a fine giornata, dopo una giornata di studio, di lavoro, nulla di meglio di poter prendere qualcuno a pallonate ed eliminarlo nello sport, naturalmente.
Assolutamente, siamo d'accordo, noi studenti poi insomma ne avremo tutti un grande bisogno. E infine vogliamo dare anche qualche contatto per chi fosse interessato.
Sì, il riferimento è sempre il CUS Verona, quindi o qui al Fortino che si avvicina all'università, o se no tramite mail a info@cusverona.it o direttamente sul loro sito per ogni informazione. Sono i ragazzi appunto del CUS che sono preparatissimi per dare informazioni su questo e altri sport naturalmente del mondo CUS.
Certamente, con questo siamo in chiusura, quindi ringraziamo l'ospite di giornata, Edoardo Giacino. Grazie Edoardo.
Grazie a voi.
E un saluto a tutti.
E dopo aver imparato quelle che sono le regole di base, anche un po' quelli che sono gli effetti, come abbiamo detto anche in fase di registrazione, terapeutici di quello che è il dodgeball, io direi di andare ad analizzare quello che è stato il weekend sportivo delle principali squadre di Verona. Io intanto saluto Edoardo.
Ciao Giuseppe.
Allora Edoardo, partiamo dall'Hellas Verona, l'Hellas che nell'anticipo di venerdì è caduta per una rete a zero contro il Sassuolo, è la seconda sconfitta interna, se non vado errato, per i gialloblu, è purtroppo una sconfitta pesante anche in chiave salvezza.
Sì, un Sassuolo che riesce a espugnare il 20 godi grazie a una rete di Juricic. A inizio ripresa, dopo un primo tempo a ritmi molto bassi, la partita si accende nella ripresa con un Hellas che riesce addirittura a colpire due legni con Faroni prima e Verre dopo, senza arrivare però al pareggio, e permangono quindi problemi a livello offensivo di gialloblu con nessun attaccante che è riuscito ancora a realizzare una rete. E classifica che sta diventando molto difficile per l'Hellas, visto che le inseguitrici dell'Hellas hanno tutte fatto punti, e nel prossimo impegno dell'Hellas, che giocherà martedì alle 7, sarà impegnato in una trasferta insidiosa a Parma, un Parma che è riuscito a bloccare a San Siro l'Inter sul 2-2 nonostante sia in piena emergenza infortuni.
Ascolta Edoardo, l'hai un po' accennato prima, il problema del Verona venerdì può anche essere stata l'assenza in mezzo al campo di un uomo, di un cervello più che altro come Miguel Veloso?
Sì, sicuramente oltre a avere un attacco spuntato, a venerdì si è proprio visto come mancavano le idee di gioco al Verona, un cervello, un regista che sapesse dare spinta al gioco offensivo.
Quindi noi ci auguriamo che il Verona in un modo o nell'altro possa recuperare queste idee di gioco, insomma, perse nella partita contro il Sassuolo. Andiamo invece a parlare del Chievo, con il Chievo che ha pareggiato per una rete a uno a Cosenza, un pareggio che comunque valido anche per, diciamo, anche per una sorta di fine statistico per il Chievo, che non perde dalla prima giornata di campionato a Perugia. Un Chievo che purtroppo ha pagato una ripresa sottotono e che comunque sarà in campo per quanto riguarda il turno infrasettimanale del campionato di Serie B domani contro il Crotone. Noi ci saremo, io ed Emanuele, e vi diamo appuntamento anche a seguire quello che sarà la nostra copertura live di Chievo Crotone. Andiamo a parlare della Virtus Verona con Nicolò. Nicolò, ciao intanto.
Buongiorno Giuseppe. È stata una settimana molto importante per la Virtus, che nel turno infrasettimanale al Gavagnin è riuscita a schiantare il Ravenna per 3-0 grazie alle reti di Danti al sesto del primo tempo e la splendida doppietta di Magrassi, che regala la quarta vittoria consecutiva alla squadra di Fresco. La marcia dei rossoblù però si è interrotta questo weekend allo stadio Druso di Bolzano contro il Sud Tirol. Gli altoaltesini in grande forma riescono ad ingarbugliare il gioco della Virtus, regalandosi il gol vittoria al 40esimo con Petrella. Virtus, che ora in classifica si staglia all'ottavo posto in classifica con 19 punti alla pari di Piacenza e Feralpi Salò. Vi diamo appuntamento domenica alle 17.30 con un pomeriggio di fuoco per la squadra virtussina, che sfiderà il Piacenza in quello che ora ha l'aria di essere uno scontro diretto.
Molto bene, grazie Nicolò. Diciamo che non è stato proprio un weekend felice per quanto riguarda le squadre professionistiche calcistiche della città, e adesso andiamo a fare una breve panoramica di quello che è stato il weekend dei dilettanti con Emanuele.
Anche il weekend delle squadre veronesi dilettanti non è stato il massimo dal punto di vista dei risultati. Infatti in Serie D si registra solo la vittoria del Legnago in trasferta contro il San Luigi, per il resto solo pareggi e sconfitte come Ambrosiana Adriese 1-1, Delta Porto Tolle Caldiero 2-0, Este Villafranca 3-3, Dicasio Montebelluna 1-3 e appunto la vittoria del Legnago, San Luigi Legnago 1-2. Con questa vittoria appunto il Legnago Legnago Salus fa un bel balzo in classifica e si porta a ridosso delle zone altissime, portandosi a 16 punti all'ottavo posto, a un solo punto dall'altra squadra veronese del Caldiero Terme, che è appunto a 17 punti e occupa il settimo posto. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, c'è da registrare la vittoria del Sona per 2-0 contro l'Albignasego, quindi Sona Calcio che si porta al secondo posto dietro solo al Giorgione, che ieri ha vinto sul campo di un'altra squadra veronese, ossia del San Martino Spemme. Per quanto riguarda invece la promozione, continua la marcia, sesta vittoria consecutiva per il Pescantina settimo, che si impone 1-0 sul campo del Novare e consolida il primato. Scendendo di una categoria, andiamo in prima categoria, c'è la vittoria dell'Alba Borgo Roma, che quindi si conferma in testa alla classifica, ha vinto 3-2 sul campo della Concordia, mentre nell'altro girone l'Illasi con una vittoria si avvicina al primo posto occupato momentaneamente dai vicentini del Sovizio, che ieri non sono andati oltre al pareggio per 1-1 contro il Tregnago. In seconda categoria invece merita una menzione sicuramente il Bevilacqua, che finora è l'unica squadra del panorama dilettantistico veronese ad avere il punteggio pieno. Infatti anche ieri il Bevilacqua ha vinto 3-1, ovviamente superfluo aggiungerlo, prima in classifica, ha battuto 3-1 il Boca Junior. Per quanto riguarda la terza categoria invece ci sono stati tanti gol nei due gironi della provincia di Verona, soprattutto nel girone B, dove si registrano le manite di Castagnaro, che ha battuto 5-1 l'Union Best Calcio, squadra nella quale ho tanti amici e insomma faccio loro un in bocca al lupo per il proseguo del campionato. E
come hai detto che si chiama la squadra?
Union Best Calcio.
Ah, quindi gli auguri all the best.
All the best, esattamente, grazie per questa
va bene, grazie Emanuele per questa panoramica dettagliata. Lasciamo il calcio e passiamo alla palla a spicchi. Filippo, buongiorno.
Buongiorno anche a te Giuseppe.
Beh, allora, è stata... c'è una vittoria per quanto riguarda la Scaligera, finalmente una gioia per quanto riguarda il weekend.
Sì, dai, devo dire tutti i risultati nell'ambito veronese. La Scaligera, quella che ha dato più soddisfazioni, 4 vittorie su 4, e in testa da solo nel girone est della Serie A2 di basket. Una prestazione che è ancora una vittoria ancora rotonda, 82 a 62. Ormai sembra quasi di vedere un carnevale tipo di punteggio che si ripete di continuo: 80 punti dalla Scaligera su una sessantina le altre, diciamo. Insomma, gli stessi punteggi simili a quelli visti contro Caserta e Ravenna. Anche se comunque è stata una partita molto combattuta, almeno per tutti i primi tre quarti. Rosento che se ne è giocata molto sull'ambito fisico, sull'atletismo. Una squadra che comunque ha un canovaccio di gioco consolidato già dalla precedente stagione. L'allenatore è rimasto lo stesso, D'Arcangeli. È una squadra anche molto giovane, anche molto fresca. In particolare da segnalare Nicola Giordano, un ragazzo insomma che ha segnato 10 punti, una buona prestazione, molta personalità, all'anagrafe anno di nascita 2003. Insomma, fa riflettere, una squadra che comunque punta tanto sui giovani. E come ha fatto la Tezens a limitare questo atletismo, questa fisicità dei giocatori di Roseto? Diciamo con le stesse armi, bene o male, una difesa forte nell'area, concedendo quindi magari molte conclusioni a tre punti senza contestare particolarmente. Una scelta che ha pagato, perché Roseto a livello di percentuale da tre ha tirato veramente male, 4 su 28, percentuali veramente, veramente scarse, e questo quindi ha tolto anche comunque queste due soluzioni, diciamo, da due punti entro l'area. E lo stesso modo anche in attacco, Tezens ha cercato, ha attaccato molto l'area, ha attaccato molto anche soprattutto nei primi 6 secondi, cercando subito, diciamo, delle palle profonde per i lunghi, in particolare molto ispirati sia Udom, 17 punti per lui, 15 rimbalzi, che Candussi, 11 punti, un po' limitato per i falli, ma quando è stato in campo assolutamente devastante. E tutto questo insomma ha permesso alla Tezens di segnare molto da 2 e allo stesso tempo di lucrare anche molti tiri liberi. La Tezens ha tirato 28 tiri liberi nel corso dell'arco della partita, segnandone 21, che è quello che un po' sostanzialmente ha fatto la differenza nel corso del match. Tezens che ora è attesa da 2 impegni in trasferta, primo contro dell'infrasettimanale a Montichiari contro Zinuovi, squadra neopromossa, contro 2 neopromosse, squadra neopromossa Zinuovi, e poi domenica in trasferta in Puglia a San Severo. E il prossimo impegno casalingo invece sarà domenica prossima contro la Cigeco Piacenza, e quindi insomma la speranza è che Tezens continui a fare bottino pieno e a consolidare il proprio primato.
Ascolta Filippo, cercando di capire quella che è la Tezens 2019-2020, vorrei chiederti se la squadra è cambiata anche da un certo punto di vista dell'atteggiamento, e se ti ha sorpreso, perché hai parlato di primato, diciamo che è un ottimo start della stagione per quanto riguarda la nostra squadra, la squadra della città.
Certamente, allora Verona comunque è cambiata sotto di certi aspetti, sotto altri meno. Il reparto lunghi diciamo di Made in Italy è rimasto rispetto a quello dello scorso anno, i vari Udon, Candussi, Poletti, lo stesso Severini anche hanno mantenuto comunque quel tipo e la tipologia di gioco che già si vedeva la scorsa stagione. Però quest'anno mi sembra che si insista molto di meno sul tiro da tre rispetto allo scorso anno, e ci sia una maggior varietà di soluzioni di giochi offensivi, diciamo, atti un po' a valorizzare le caratteristiche di questi lunghi comunque decisamente forti.
Quindi diciamo che ci sono più assi nella manica da giocare.
Esattamente, poi allo stesso tempo sono state fatte delle aggiunte comunque molto importanti di giocatori molto talentuosi. Basti pensare a Esbrook, che ha 124 punti nel momento difficile della partita, è salito in cattedra con ben 6 triple, cosa non da poco. E poi ovviamente l'immancabile solito Rosselli, di cui ovviamente mi ritrovo a parlare ogni partita, perché anche se oggi un po' non tanto in ombra, però magari si è preso meno il palcoscenico rispetto ad altri giocatori, comunque ha fatto le solite giocate d'esperienza che permettono comunque di vincere le partite. The Zens sa di avere tanti giocatori a cui poi dare la palla nel corso del quarto quarto, quando magari verranno quelle partite che bisognerà proprio vincere alla fine, non partite già vinte nel terzo quarto.
Quindi, alla luce di quello che ci dici, diciamo che il pacchetto di base per un'eventuale promozione in A1,
beh sì, cioè, sicuramente in questo momento la Tezens è la squadra più forte del girone,
diciamo, è l'obiettivo minimo, sì, che si può porre
assolutamente. Una mancata promozione sarebbe un fallimento. l'unica incognita rappresentata comunque da come questa squadra arriverà all'appuntamento di aprile, di playoff, aprile-maggio. Bisogna vedere le condizioni di questa squadra in quel momento della stagione. Al momento la Tezenzi è una squadra che pare almeno imbattibile, pare, poi probabilmente perderà già la prossima perché l'ho detto, però comunque bisognerà vedere al momento dei playoff, ecco, perché comunque la regular season non decide nulla a differenza dello scorso anno.
Perfetto, allora noi le condizioni della Scaligera, della Tezenzi, scusami, le scopriremo di volta in volta. Andremo comunque a vedere quello che sarà il percorso della squadra durante questa stagione. Direi che per questa puntata è tutto. Io ringrazio tutti i ragazzi della redazione sportiva per il loro contributo, oltre naturalmente ai ragazzi del CUS, e vi diamo appuntamento, oltre, come abbiamo detto poco fa, alla partita di domani del Chievo, ripeto, Chievo-Crotone alle 21 martedì. Vi diamo appuntamento naturalmente lunedì prossimo per una nuova puntata di Rassegnati Sport.